Oggi parliamo di una visione dell'uomo che in qualche modo dovrebbe essere sostituita a quella corrente anche in vista di un mutamento del paradigma. Noi abbiamo detto più volte che ci troviamo in un paradigma razionalistico, in un paradigma diaeretico, come vedremo oggi, in un paradigma oppositivo, e abbiamo visto come questo essere incalati all'interno di questo tipo di discorso sia una specie di stivaletto malese per qualunque altro tipo di iniziativa, per qualunque pensiero che non sia coerente con questo paradigma, il quale pensiero viene di fatto trasformato e adattato al paradigma un po' esattamente come faceva il letto di Procuste. Per cui noi vediamo che l'esigenza di altri modi di correlarsi con gli esseri umani e l'ambiente è sempre più diffusa, tant'è che appunto registriamo coevoluzione, relazione, teamwork, no? Tutta una serie di iniziative che vanno verso la cooperazione in tutti i campi della vita associata. Però poi tutte queste iniziative alla fine non hanno nessun esito, non riescono ad arrivare dove dovrebbero, perché vengono costantemente ridotte e adattate a quello che è il paradigma di fondo. E il paradigma di fondo è quello della opposizione, non della cooperazione. Quindi dobbiamo cambiare gli elementi profondi per sperare di poter modificare il paradigma, purtroppo. E questo è il grande punto, il grande problema della sfida. Tra l'altro vi ricordo che non ci sono chiare indicazioni sul paradigma che verrà, no? Noi possiamo, come dire, riflettere su quello che stiamo lasciando, vedere dove ha fallito, quali sono state le sue mancanze, quali sono state le sue conseguenze, e possiamo tentare di fare in modo che quello che verrà sia in grado di supplire a queste mancanze, a rimediare a questi errori. Ma è ovvio che al momento non è detto, no? Il momento dell'avvicendamento paradigmatico è un momento nel quale si sa cosa si lascia più o meno e non si ha idea di che cosa si trova. È chiaro, è vero che se registriamo, come vi sto dicendo, questi segni sparsi nel sociale, il problema sembra in qualche misura configurarsi, perlomeno prendere una certa forma, perché è evidente che abbiamo bisogno di restaurare un tessuto connettivo che sia del sapere che del convivere. Questo è piuttosto evidente. Perché? Perché il paradigma nel quale ci siamo mossi fino ad oggi, che ha delle radici immaginali millenarie, peraltro, è un paradigma che accentua la distinzione, la separazione, il non avere a che fare con l'altro, lo scontro. Quindi, chiaramente, c'è da modificare un po' la questione. Qual è il punto, però? Che fino ad oggi, o perlomeno nella lunga traiettoria della cultura occidentale, questo paradigma non è stato così estremo. Per un lungo lasso di tempo ha convissuto con l'altro, perché, come abbiamo visto, in un'ottica del Tao, in un'ottica dell'integrazione dinamica delle cose, è ovvio che convivranno sempre, perché non è che d'ora in poi facciamo come i comunitaristi correnti, per i quali improvvisamente siamo tutti buoni, ci vogliamo tutti bene, siamo tutti amici, perché è ovvio che non è quello il punto. Il punto è riuscire a trovare un equilibrio effettivo, quindi un equilibrio anche profondo, anche incorporato, tra la spinta alla distinzione e la spinta alla cooperazione. Dobbiamo fare in modo che queste cose convivano, non si escludano reciprocamente, perché l'esclusione o da una parte o dall'altra non funziona. Se anche noi diventassimo esattamente il contrario, dove andremmo a finire? Andremmo a finire in quello che nell'immaginazione corrente è Gaia. So, qualcuno di voi ha letto Asimov oppure gli ecologisti profondi e tutte queste cose, no? Vai verso una mente alveare, ma noi non siamo fatti per essere parte di una mente alveare, noi siamo comunque delle individualità. Là dobbiamo trovare un modo per cui individualità e comunità convivano, non si escludano reciprocamente, perché nel momento in cui dovessimo diventare soltanto parti di un insieme, rinunceremmo a tutta un'altra quota del nostro essere, che è altrettanto importante, se non perfino di più, no? Quindi il punto è riuscire a elaborare dei modi per far sì che questi due movimenti convivano. quello che studieremo a partire da oggi è probabilmente uno dei metodi e delle possibilità più ricche e fertili da questo punto di vista, perché si concentra su uno dei componenti dell'essere umano che la nostra cultura ha di fatto invece rimosso radicalmente. Parliamo dell'immaginazione. L'immaginazione potrebbe essere un argomento di corso monografico da 72 ore senza nessun problema, quindi chiaramente dovrò tenermi, quindi non farò tutta una serie di distinzioni come l'immaginazione vera, l'immaginazione fantastica e tutta una serie di cose che non vi riguardano. Vi do invece qualcos'altro su cui riflettere. Allora, abbiamo iniziato la lezione parlando della concezione antropologica. La concezione antropologica corrente qual è? È quella derivata da Cartesio, ovvero sia l'uomo è un essere razionale. Semplice. Come saprete, Cartesio articola questo discorso attraverso una serie di passaggi teorici e una serie di formulazioni che sono diventate emblematiche, no? Res extensa, res cogitans, cogito ergo sum, le conosciamo più o meno bene tutti quanti. Perché Cartesio? Perché parliamo ancora di Cartesio adesso? E questo è un oggetto del contendere anche col professor Moschini, che forse conoscerete, il nostro docente di filosofia teoretica, molto, molto, molto in gamba, il quale ogni volta mi dice: guarda, tu perdi tempo con Cartesio perché di fatto il responsabile di questa razionalizzazione, di questo razionalismo è Kant. Sono d'accordo, da un punto di vista filosofico non fa una piega. Il problema è che da sociologo io credo che ci siano delle, come dire, conseguenze dei pensieri specialistici che esorbitano i problemi e i limiti della specializzazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che Cartesio di fatto è diventato un sapere corrente, comune e condiviso. Non è una cosa che sanno solo i filosofi. Anzi, i filosofi l'hanno stracriticato Cartesio nel frattempo. Il problema è che è diventato il modo attraverso il quale l'uomo normale occidentale pensa a se stesso. L'uomo normale occidentale si considera un essere razionale. E più è razionale, meglio è, perché chiaramente abbiamo questo tipo di approccio e questo tipo di rapporto con le cose, come abbiamo visto. Noi non siamo quelli delle mediazioni, non siamo quelli delle misure, siamo quelli della quantità che è qualità di se stessa, per cui più è meglio. Ricordatevi, abbiamo parlato ieri di Ritzel, vi ricordate la McDonaldizzazione, no? È esattamente il problema e la strategia attraverso la quale funzionano le fabbriche dell'obesità correnti, no? Allora tu prendi le patatine alle medie e le paghi un tot, se ci metti 10 centesimi prendi le grandi, se ci metti 20 centesimi prendi le magnum. Quali prendi? Le magnum. Anche se a te non te ne frega niente e non ce la faresti a mangiartele, però voglio dire, per 20 centesimi, no? È esattamente quello il problema. Io ogni volta litigo con la gente negli autogrill perché prendo una cosa e dice: vabbè, ci mette 10 centesimi e prende una pasta. Capito? Non la voglio la pasta. Vabbè, ma risparmia. Non me ne frega niente, gli ho detto, mi dia quello che l'ho chiesto e basta. Non capiscono perché. Non so se, a parte la questione ambientale pure in questo è ovviamente connessa, no? Perché è ovvio che io a un certo punto poi ne più la pasta e la butto. Perché se risparmio, no? 30 centesimi prendendo una pasta che non, se non la prendessi ne spenderei di più, da una logica economica richiederebbe che io prendessi la pasta e me la tenessi da una parte, me la mangiassi dopo, la buttassi comunque, ad ogni modo mi conviene. Solo che è uno spreco allucinante, evidentemente, no? Quindi il problema è un problema di quantità che viene regolarmente messa in campo. Quindi più sono razionale, meglio è. L'idea cartesiana qual è? Che io possa essere forse completamente razionale. E questa evoluzione noi la incontriamo attraverso una serie di autori, una serie di tappe della nostra cultura che sono coerenti, strettamente messe in relazione le une con le altre, no? Perché dalla tesi cartesiana cosa discende, per esempio? Discende tutta l'interpretazione sociale del darwinismo. E vi ricordo, l'abbiamo già detto, ma comunque il bacino immaginale, l'ambito all'interno del quale Darwin immagina la sua teoria dell'evoluzione, è perfettamente occidentale, perché qual è la logica che guida l'evoluzione? La lotta di tutti contro tutti per accaparrarsi le risorse migliori. Quindi siamo perfettamente nel clima della distinzione, dello scontro e della concorrenza. Da una parte abbiamo la concorrenza economica, che è la figura del mercato. Nel mercato ci si lotta gli uni con gli altri senza nessun tipo di esclusione di colpi, purché vigano alcune condizioni preliminari, che poi non sono assolutamente date, ma comunque insomma facciamo finta che lo siano, uguali per esempio, no, la perfetta informazione, la perfetta concorrenza, tutta una serie di cose che non stanno né in cielo né in terra, però diciamo che all'interno di questo quadro quello che vediamo è tendenzialmente uno scontro di tutti contro tutti. E anche lì vediamo che invece questo non funziona più, perché contro la purezza dottrinale noi continuiamo a constatare il formarsi di oligopoli, e l'oligopolio in qualche misura è una forma di aggregazione e di cooperazione. Perché scannarci quando ci mettiamo d'accordo e fottiamo l'utente finale? Molto più intelligente. No, quindi anche lì i movimenti, diciamo, letti in chiave immaginale, in chiave logica, secondo quello che dice del paradigma Morin, sono piuttosto evidenti. Allora Darwin ci dice questo, ci vuole un po' prima di rendersi conto che il discorso darwiniano vale anche per l'essere umano, perché l'essere umano nel frattempo tende a non considerarsi un animale. Come abbiamo visto ieri, l'essere umano si definisce attraverso il paradigma dell'eccezionalismo umano, quindi l'essere umano è molto più cultura che non natura. Quindi per un certo lasso di tempo il fatto che possa essere anch'esso frutto dell'evoluzione è complicato, anche perché poi tra l'altro ci sono le scritture, tutta una serie di difficoltà evidentemente piuttosto marcate nel considerarsi discendenti di una scimmia o peggio di una spugna, come raccontano le nuove teorie, no? Quindi a un certo punto però Spencer, per dirne una, capisce perfettamente che la questione di Darwin è una questione che interessa anche le culture e la razza umana, e quindi ci si pone il problema e si dice: quand'è che noi, come facciamo a evolvere? Cos'è che evolve nell'essere umano? Qual è il tono principale dell'evoluzione? La risposta è evidente: diventiamo sempre più razionali. Tant'è che poi arriva Pareto e nella teoria dell'azione ci parla dei residui. Che sono i residui di Pareto? Sono ciò che rimane dal processo di evoluzione. E siccome il processo di evoluzione interessa esclusivamente il versante razionale, perché è quello che ci permette di riconoscerci come esseri umani, e su questo torniamo a momenti, allora tutto il resto può essere considerato residuo, scoria. Contro l'evidenza contraria che Pareto registra, pur essendo estremamente convinto di ciò, del fatto che questi residui sarebbero di fatto i responsabili del 92% delle azioni umane. Come credo il vostro collega economico ci dirà, se c'è un processo che lascia il 92% di residui, questo processo non è economico, c'è qualcosa che non va. Quindi evidentemente Pareto, pur essendo mosso dal suo ideale del positivismo, del razionalismo, del quanto sarebbe bello se gli uomini effettivamente fossero tutti razionali e completamente prevedibili, perché di fatto poi la questione si tradurrebbe in questo, non riesce a non notare come effettivamente le azioni che vengono messe in atto tutta sta razionalità non la dimostrino. Tant'è che Pareto passa dall'economia alla sociologia esattamente perché gli interessa di più capire quello che succede che non tesaurizzare una posizione di privilegio e di predominio. Tenete presente che Pareto è ad oggi uno degli economisti citati. Quindi dal suo punto di vista, se lui fosse rimasto un economista, avrebbe avuto tutto quello che poteva aspettarsi, perché era uno delle figure di spicco della disciplina più importante nel periodo storico in cui viveva. Bisogna essere pazzi, uno penserebbe. Ecco, Pareto era pazzo da questo punto di vista. Pareto lascia l'economia e passa alla sociologia. Perché? Perché pensa che la sociologia sia in grado di spiegare meglio quel 92% di azioni che l'economia non è in grado di spiegare. Il punto è che Pareto vede benissimo che l'azione economica, come anche l'ha descritta Weber, vi ricordo, no? Come azione razionale rispetto allo scopo, come la descrive lui nel suo sistema, quindi come azione logica, serve a poco per spiegare i comportamenti umani. I comportamenti umani sembrano meglio descritti e meglio definiti dalla famosa azione non logica paretiana, ovvero sia quella nella quale il peso dei residui e delle aggregazioni di residui, che non vi sto a, delle classi di residui che non sto a descrivervi, quello è un altro mondo a parte, è tale da spingere ad azioni dove non vige il principio di massimizzazione del profitto attraverso la scelta adeguata dei mezzi, tanto per dirla così. Per capire un po' meglio questo discorso, però, abbiamo bisogno di vedere perché Cartesio ha avuto questo successo. Perché delle tante immagini, delle tante proposte filosofiche, dei tanti quadri teorici, anche decisamente più affascinanti per molti versi, noi abbiamo scelto Cartesio. Perché Cartesio è diventato il nostro punto di riferimento? Allora, in un saggio che ho appena scritto e che spero di pubblicare a breve, faccio una proposta, ovvero sia dico Cartesio, paradossalmente, era un maestro dell'immaginazione. Cartesio ha previsto, presentito, precompreso gran parte delle paure dell'essere umano e ha dato delle risposte effettive, efficaci. Pensate che Cartesio non è con noi solamente per una questione relativa al cogito ergo sum, ma per esempio i vostri telefonini, il GPS, tutto ciò che ha a che fare con la geolocalizzazione è Cartesio. L'idea che tu possa definire un punto attraverso una coppia di coordinate è Cartesio. Quando noi vogliamo fare un intraprendere un discorso razionale di qualche genere, la prima cosa che facciamo qual è? Tracciamo gli assi cartesiani. Quindi Cartesio a noi ci ha proprio, come dire, investito come un tram. Perché? Perché ci ha dato di fatto degli strumenti versatili, efficaci, per sedare delle nostre ansie. Quindi il problema degli assi è un problema che ci permette di mettere in ordine le cose, è un problema che ci permette di gestire e imporre un ordine al mondo. Perché? Perché i punti, quelle cifrette che trovate quando il vostro GPS vi comunica dove siete, non hanno un'esistenza autonoma. Sono frutto di una serie di convenzioni, per cui c'è uno dei meridiani che passa per un certo punto, uno dei paralleli che passa in un certo punto, ma l'abbiamo fatti noi. Cioè, di fatto, quello è un modo per parlare del mondo senza parlare del mondo. È uno dei punti attraverso i quali quell'alienazione dal mondo di cui parlava appunto l'Arendt, che vi ho citato ieri, viene in essere. Noi sostituiamo alla realtà dei simboli. Nella fattispecie, oggi come oggi, stiamo sostituendo alla realtà dei numeri, che sono quanto di più astratto se riesca a immaginare, non a caso. E Cartesio, quindi, da questo punto di vista ci ha dato uno strumento di riduzione della realtà, di trasformazione quasi alchemica della realtà, da insieme di avvenimenti indisciplinato e imprevedibile a sistema di equazioni prevedibili, attendibili, affidabili. Capite che non è poco. Il cogito ergo sum, invece, che origina dal dubito ergo sum, è altro. E che altro è? È un altro molto più profondo e molto meno ovvio, ma probabilmente molto più importante. Ovvero sia, il cogito ergo sum è il modo attraverso il quale io posso riconoscermi come essere umano. E questo è un argomento che noi tendiamo ad evitare come la peste. Perché? Perché il nostro io ci impone di darlo per scontato, perché in qualche misura è il fondamento del suo predominio. Mentre questa nostra umanità non è così ovvia. Se voi ci pensate un attimo, dalla questione del Tao discende che la questione non è così ovvia, perché se è vero che l'essere umano è un uomo mediano, è un essere intermedio fra il demone e l'angelo, e che questo equilibrio è dinamico, quando sei umano? È un problema che... No, quando sei in grado di definirti essere umano, cioè essere umano è un dato oggettivo o è una condizione che va mantenuta? Non so se mi spiego.
In relazione a un...
un equilibrio, esatto, un equilibrio tra le componenti che ti permetta di dire sì, sono umano. No? Noi passiamo la gran parte del nostro tempo a stigmatizzare comportamenti altrui attraverso delle strategie simboliche che negano la loro umanità. No? Pensate, quando qualcuno fa qualcosa di brutto, cosa diciamo noi? È una bestia. Che vuol dire? Vuol dire che neghiamo l'umanità di quella persona. Perché la neghiamo? Perché se quello è un essere umano, allora potrei farlo anch'io. La famosa procedura standard delle interviste ai vicini degli assassini. Non so se avete presente. Ci fosse una volta che quello diceva, oh, certo, avevo capito che quello era una carota. No, era sempre una persona spettacolare. Uno che, come non potrò non averlo più accanto a me, perché eravamo proprio, o perlomeno una persona normale. Sempre. Perché? Perché noi operiamo costantemente delle, come dire, dei rinforzi, dei rafforzamenti, degli argini al discorso dell'umanità, perché essere umani non è ovvio. Capite? È un lavoro, è un'attività costante. Perché l'essere umano cos'è? L'essere umano ad oggi è il frutto di una separazione originaria, primordiale, che ci ha consentito di generare quella che secondo noi è una delle strategie più evidenti per riconoscerci, ovvero sia la coscienza di noi. Però questa coscienza non è data. È quello il punto, la grande questione e il grande problema con il quale noi ci confrontiamo quotidianamente è che l'io si presenta come definitivo, ma non lo è. L'io sa perfettamente di essere un complesso che ha bisogno di sostentarsi e che è permanentemente a rischio. L'io scompare. Quando scompare l'io? Non va affollata. La svegli sempre e scompare?
No, nel senso che uno è talmente preso che non si ferma.
E questa è una delle risposte sul perché noi abbiamo un ritmo di vita frenetico. Perché più fai cose e meno ci pensi. Per carità, capita, però lo stile di vita purtroppo è quello, no? È uno stile di vita che si impone per ragioni che non hanno niente a che fare con la performance e l'organizzazione. Si impone per delle ragioni che sono anestetiche. Più cose fai, meno pensi. C'era una bellissimo serial che passava qualche tempo fa che si chiamava Boston Legal, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo. C'era William Shatner che è il comandante Kirk, che era bellissimo, e James Spader che è quello che sta facendo Blacklist oggi, quindi era un cast della Madonna, no? Questi due, c'era il socio anziano e il socio giovane del suo studio di avvocati, che erano due carogne spaventose. E quando si trovavano e brindavano col whisky regolarmente alla fine dei casi, una volta Shatner gli fa all'altro: tu sai che c'è qui? E lui: no, neanch'io. Tu stai fuori, dentro non ci sei, perché se sei dentro ti vengono un sacco di dubbi, problemi, cose che non vuoi affrontare. Quindi noi siamo estroflessi costantemente, perché l'io ci spinge ad esserlo, perché l'io conviene far finta che c'è sempre. Ma se noi siamo un attimo attenti a ciò che facciamo, ci rendiamo anche conto che lo stesso io, mentre noi facciamo le cose, spesso e volentieri scompare. Ci distraiamo. Arriviamo in posti dove non sappiamo come siamo arrivati. Diciamo cose che non ci ricordiamo più perché abbiamo iniziato a dire. Quelli sono dei lapsus che ci stanno a significare una cosa, che la permanenza dell'io è oggetto di dubbio. L'io funziona molto bene, ma non c'è solo l'io, c'è anche altro. Non lo so, déjà vu non lo so. Déjà vu implica una serie di ragionamenti veramente problematici. Io sono assolutamente, da quel punto di vista ci sarebbe da fare dei ragionamenti infiniti, perché poi me ne capitano tanti. E non lo so. No, ve ne racconto uno al volo perché questo è carino. Una volta sogno, mi sveglio e mi ricordo di aver sognato, ho fatto un sogno assurdo, Ho parlato con uno che mi ha detto che si era pagato la vacanza in Sardegna rivendendo i vuoti delle bottiglie che trovava in spiaggia, cosa che Teresa impre... no, ti ricordi. 4 anni dopo, puntualmente, ho trovato uno che mi... quella scena proprio, l'ho vissuta parapara e l'ho guardato così. E si dice, che c'è di strano? No, niente di strano, non c'è niente, solo che questa cosa l'ho sognata 4 anni fa e adesso accade. E tu spiegami come cazzo è possibile, no? Se è vero quello che ci raccontiamo. Però vabbè, lasciamolo perdere. Però certo, comunque quello può essere un altro spunto interessante, no? Su cui riflettere, esatto. Però appunto il problema è questo. Quindi l'io si presenta come... perché chiaramente l'io è lo strumento della ragione, ovviamente, no? È il titolare della ragione. E come tale si presenta come perfettamente costituito e capace di dar conto e gestire l'intera rete dei nostri problemi, dei nostri desideri, delle nostre esigenze. Però se sei un osservatore appena attento sai perfettamente che questo non è vero. Uno, come dicevamo, perché durante il giorno capitano dei momenti in cui l'io non si sa dove vada, di preciso, ma soprattutto perché tutte le sere il tuo io scompare. Dove va quando dormi? Che fa? Va a bersi una birra con gli amici? O scompare? Noi sappiamo tante cose, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa accada quando andiamo a dormire. Ad oggi. Noi passiamo quasi metà della nostra vita dormendo e non abbiamo idea di che cosa significhi, cosa ci capiti, dove si vada, come mai si sogni. Ci siamo raccontati una serie di cose in proposito. E anche lì, vi faccio presente, abbiamo due scuole di ragionamento che sono molto diverse, no? Perché da una parte c'è Freud che cerca di comportarsi come il Pareto della situazione e quindi di ridurre tutto a comunque scoria, residuo, istinto, soddisfazione, come dire, rimpiazzamento e via discorrendo. Dall'altra parte c'è Jung, c'è Simondon, ci sono i grandi, gli altri grandi che attualmente ovviamente nessuno frequenta perché sarebbe complicato, che ti dicono tutt'altro, ti parlano di inconscio collettivo, ti parlano di transpersonale, ti parlano di una serie di altre questioni che potrebbero dar conto, per esempio, dei déjà vu, no? Tranquillamente. L'esistenza di un profondo continente di compresenza spirituale da parte nostra spiegherebbe tante cose, ma ad oggi facciamo finta che questa cosa non esista. Allora, quindi l'io, dicevamo, è... si sente perennemente minacciato, non solo dal suo, come dire, dalla sua fisiologia per certi versi, ovvero sia dal fatto che appunto non è così stabile quanto pare, ma anche dal fatto che ci sono delle profonde tentazioni a regredire, a fuggire dall'io. Pensate a Ulisse, le sirene, o se avete un gatto a casa. Io quante volte guardo i miei gatti e dico, ma perché non posso vivere così? No, perché devo rompermi le palle a fare una miriade di cose? Devo preoccuparmi di quando ho voglia di fare qualcosa? Perché? L'essere animale ha un suo fascino e noi siamo animali. Tant'è che le sirene sono quel richiamo lì. La sirena è la tua animalità che ti chiama e ti dice vieni, e tu sei terrorizzato perché se tu vai poi l'io non c'è più, perché l'io è esattamente la separazione da quello. Se vi ricordate, l'io è il momento nel quale noi distinguiamo, e la prima distinzione non è cielo e terra come raccontano i miti, ma la prima distinzione è io e il mondo. Io esisto perché mi separo dal mondo. Ecco perché, tra l'altro, cominciate a vedere, una delle operazioni più importanti del nostro esistere è dividere, perché noi siamo frutto della divisione. Se non ci fosse la divisione non ci saremmo, saremmo animali come gli altri, forse staremmo meglio per certi versi, non lo so, però questo, diciamo, che non è oggetto del discutere. So però che tutti quelli che fanno meditazione fanno questo appunto per sanare la distanza. Le strategie di meditazione sono strategie che zittiscano l'io e ti riportino nel flusso. Pur esistendo un io, ne esci, lo abbandoni, lo lasci andare. No, cosa dice Buddha? Dice, quando tu hai bisogno di passare un fiume, hai bisogno di una zattera, ma poi non è che ti porti la zattera a spalla per tutto il resto del viaggio, la lasci lì. ci sono degli strumenti che vanno saputi lasciare, non sempre, ma a volte. Ma noi non siamo in grado neanche di fare silenzio nella nostra testa, figuratevi quanto siamo in grado di dimenticare il nostro io senza delle strategie e degli allenamenti ad hoc. Non so se avete mai provato a fare il silenzio in testa. È una delle cose più difficili del mondo, perché continuano a venire fuori, no? Cose, canzoni, pensieri, immaginazioni, scadenze. E riuscire a tenere zitto tutto quello vuol dire riuscire a mettere un coperchio in testa lì e dire sta zitto, lasciami essere. Okay. Quindi il problema è questo equilibrio. Quando è che io sono umano? Quando quest'io è perennemente minacciato, quando ho delle forti tentazioni a regredire, andarmene da questa situazione nella quale mi sono messo, che è una situazione scomoda, impegnativa, che non riesco più a sostenere, a supportare alla luce del paradigma attuale, tra l'altro vi faccio presente, perché questo è un discorso che vale in sé perché è un po' la storia di come siamo venuti al mondo, ma oggi vale ancora di più. Perché? Perché la cultura in quest'ottica che cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere un insieme di ragioni per le quali fare ciò che fai. Questo è il senso. Quando diciamo che oggi c'è un problema di senso, diciamo esattamente questo, che oggi se tu ti interroghi con un minimo di obiettività e di onestà, hai difficoltà a trovarlo il senso. Perché mi devo sobbarcare le bollette, gli impegni, le scadenze, gli amari che trangugio giornalmente? Per quale motivo? Non so se questo è chiaro. Questo la cultura dovrebbe essere in grado di dirti. La cultura ti dice questo, lo fai perché? Uno, due, tre, no? Come diceva Guzzanti, questo e quest'altro motivo. Ecco. Se questo, quest'altro e quest'altro motivo non ci sono, tu tendi ad andartene, scappi. No? E scappi attraverso la droga, scappi attraverso l'alcol, scappi attraverso i viaggi, scappi in tutti i modi possibili che ti vengono in mente, perché è ovvio. Come fai altrimenti a resistere a questa pressione insensata? Il punto è quello. Allora, come vedete, la questione dell'essere umani non è ovvia. Io non so bene quando sono umano e quando non sono umano. Ho bisogno di qualcuno che mi dia un aiuto. E il problema dov'è ancora di più? Che non ne posso parlare perché la mia cultura dà per scontato che io sia umano. Quindi non è che mi viene incontro e mi dice oggi non ti senti abbastanza umano, guarda allora devi pensare questo, questo e quest'altro. No, per noi tutti siamo umani, tutti siamo normali, tutti siamo regolari, no? Come il vicino del serial killer, come vi dicevo. Perché è una delle aspettative fondanti, perché se io dovessi pormi il problema del fatto che quelli che vedo intorno a me sono forse umani e forse no, dove cadrei? In Blade Runner, tanto per dirne una. Non so se vedete perché la fiction da questo punto di vista è estremamente interessante. No? Perché il problema di Blade Runner qual è? Quello del fatto che tu hai intorno cose che sembrano umane ma non lo sono, e tu non sei in grado di distinguere, perché noi distinguiamo e non lo possiamo sopprimere questo distinguere, ragazzi. È un po' come il letto di Proust, non esiste un momento nel quale, pur essendo noi, riusciremo a non distinguere, perché comunque noi siamo l'esito della distinzione. Quindi abbiamo bisogno di distinguere fino a certi livelli, fino a certi modi, con delle grammatiche evidentemente, però come vedete quando queste grammatiche ci sfuggono, quando non siamo più così convinti di noi stessi, diventiamo molto più radicali nella distinzione. Perché oggi ci sono tutti questi fondamentalismi? Perché oggi non sappiamo come altro distinguere, e quindi serve l'accetta, serve l'ascia, serve la scimitarra dell'ISIS per distinguere. Non è casuale, no? Noi dobbiamo distinguere in qualche modo, e le categorie sono semplici: cioè, quello è cattivo, io sono buono, fatto. Quindi questo avere intorno a noi persone o cose che potrebbero non essere umane è una fonte di grandissimo stress. E vi dirò di più, il problema è che noi ci rendiamo perfettamente conto del fatto che questo può accadere, perché noi siamo i primi a renderci perfettamente conto che in certi casi non siamo all'altezza di quello che si presuppone essere umani. Perché a noi vengono in mente desideri che non sarebbe opportuno che ci venissero, perché abbiamo delle reazioni a delle situazioni che richiederebbero un certo tipo di approccio completamente diverse, perché siamo cattivi, perché non abbiamo voglia. Ci sono un sacco di motivi per i quali possiamo non ritenerci umani. Quindi qualcuno che ti dà uno strumento attraverso il quale invece essere tranquillo, tu lo adotti con gioia. Che ti dice Cartesio? Sei umano se sei razionale. Affare fatto. Ed ecco perché Cartesio è così importante. Perché attraverso questa strategia della razionalità, apparentemente noi risolviamo uno dei problemi più spinosi con i quali siamo normalmente confrontati. Che poi questo sia più che altro illusorio, è un tema sul quale possiamo ragionare, ma che è comunque interessante prendere in conto. Perché è più che altro illusorio? Uno, perché razionale cambia di significato nel tempo. Quello che voleva dire essere razionale nel 600 non è quello che vuol dire essere razionale nell'800 e non è quello che vuol dire essere razionali oggi. Perché la ragione è un'attività, come abbiamo visto, vi ricordo, con Morin, estremamente ampia. No? Se io prendo la definizione di razionalità moriniana, cosa dico? Dico che la ragione è il perenne tragitto, dialogo che io instauro con la realtà per darle un senso e comprenderla. Però è evidente che possono esserci toni diversi di questa razionalità, di questa attività, no? E noi casualmente ne scegliamo tutto un range che è particolare, è adeguato al nostro modo di fare, evidentemente, no? Quindi abbiamo una ragione che prima diventa strumentale, quindi vuol dire che interpreta il mondo in termini di utilità per noi, poi diventa economica, quando questa utilità non è più semplicemente utilità, ma diventa un'utilità economica, quindi un guadagno. Poi diventa finanziaria, quando questo guadagno non è più legato alla realtà del prodotto, della produzione, del ciclo produttivo dell'industria, ma diventa un guadagno potenzialmente infinito in termini di gioco finanziario. Noi qui stiamo. Allora vedete che la frase apparentemente semplice, l'uomo è un essere razionale, col cambiare della ragione cambia. Diciamo che in sé è giusto, è vero, l'uomo è un essere razionale, l'uomo attraverso questa ragione aperta si confronta col mondo, gli assegna un senso, gli dà una forma, lo modifica e vi vive, su questo non ci piove, ma questa accezione di ragione mica è ovvia. Come credo di avervi detto quando abbiamo parlato con Weber, di Weber e dell'azione di Weber, uno dei punti centrali dell'azione, della teoria dell'azione di Weber, qual è? Quella di dimostrare che esistono almeno due ragioni. Quella economica e quella improntata al valore. E sono entrambe razionali. Perché questo è rivoluzionario? Perché Weber lo afferma in un momento nel quale noi riteniamo, a livello di discorso dominante, che la ragione sia una sola e sia quella economico-finanziaria. Stop. Ora, questo cosa porta? Porta a una sovrapposizione tra l'uomo e l'homo economicus. Homo economicus cos'è? La riduzione, la finta, la caricatura che gli economisti hanno messo in campo quando hanno pensato di porsi la questione. Come agiremmo se fossimo soltanto economici? Ma lo sapevano che non era vero. Era una finta. Dopodiché, siccome andando avanti si peggiora quasi sempre, siamo arrivati al fatto che noi siamo convinti che l'uomo sia economicus. Quindi tu, per essere umano, devi essere economico. E qui cominciano i problemi, perché tu, come ci dice Pareto, nel 92% dei casi agisci in modi che non sono razionali. Ci siamo fin qui? 5 minuti di break, che è meglio. Quindi, Cartesio utile per la sua capacità di darci uno strumento che apparentemente ci permette di risolvere la questione dell'essere umani però appunto strumento che nell'andare avanti del tempo si rivela ingannevole e complicato. Perché? Perché in qualche misura ci chiede un tipo di comportamento del quale sovente non ci riteniamo all'altezza. Quindi per certi versi questo potrebbe spiegare come mai oggi ci siano dei diffusissimi problemi di autostima. Oggi non ci sentiamo quasi mai all'altezza di quello che ci viene richiesto. E siccome siamo tendenzialmente deficienti, non ci chiediamo se il problema sta in noi o in quello che ci viene richiesto. Decidiamo che sta in noi. E siamo perduti. Come tutto quello che facciamo per i ritmi di vita, no? L'essere umano non riesce a reggere questi ritmi. Allora sono sbagliati i ritmi. L'essere umano sta lì, non è che, no? Non è scritto da nessuna parte, non è sceso un Dio particolare a dircelo, non ci sono stati degli extraterrestri che ci hanno comunicato che ce lo stiamo facendo da solo. Perché ce lo stiamo facendo così? Perché non abbiamo perso un po', come dire, tanto per cambiare il quadro d'insieme, the big picture, come dicono gli inglesi. Vediamo soltanto l'immediato, e nell'immediato sembra che sia molto ragionevole che ci si chieda di essere razionali, senza notare che questa razionalità è diventata una cosa che non ha più niente a che fare con la razionalità, è razionalismo. È un letto di Proguste, bello e buono, con tanto di strap che ti tengono fermo e tutte le cose che possono servire a mutilarti, perché non sta scritto da nessuna parte che tu debba essere perennemente economico. Quello è quello che noi abbiamo definito come economicismo. E l'economicismo è un'aberrazione, è un'estensione indebita di categorie ad attività che con quelle categorie non avrebbero nulla a che fare, laddove noi dovremmo addirittura interrogarci sul fatto se le categorie con le quali interpretiamo l'attività economica hanno senso loro prima di estenderle. Perché, come sappiamo, l'attività economica si fonda su un mettere tra parentesi le considerazioni etiche. Nel momento in cui io mi trovo in una situazione di economicismo, ne deduco cosa? Che in tutto ciò che io faccio l'etica è tra parentesi, se non barrata direttamente, come dice Bruno Latour a proposito di Dio. Quindi non è casuale anche questo, no? Quindi, invece di chiederci se in effetti queste categorie abbiano un senso, perché hanno anche loro una origine storica, e noi sappiamo perfettamente qual è, se qualcuno di voi vuole prendersi la briga, magari a te potrebbe interessare, c'è un libro di Serge Latouche che si chiama L'invenzione dell'economia, che dà perfettamente conto di come mai l'economia è diventata quello che è e quali erano le esigenze alle quali si voleva porre rimedio attraverso l'economia stessa. Ed erano esigenze religiose, tanto per cambiare, non erano esigenze pratiche. Era un problema di conciliare l'azione col giudizio sull'azione, col fatto che la nostra visione del mondo era comunque una visione pessimistica, e che quindi l'uomo è cattivo, è peccatore, e quindi non può fare il bene, e che quindi come facciamo? Allora facciamo pure che c'è qualcun altro che combina tutto questo pattume che fa l'uomo per trarne un eccellente risultato, perché la mano invisibile è questo. È in qualche modo un deus ex machina che dalle sporcizie umane trae un risultato ottimale per tutti, no? Vizi privati e pubbliche virtù, ci sono una serie di testi molto belli su questo discorso e su questa genesi, che però noi abbiamo perso di vista perché ci stiamo raccontando da qualche tempo che la storia non ha senso, che sono tutte stupidaggini, che quello che è successo 300 anni fa con noi non c'è niente a che vedere. Magari sarebbe molto bello invece c'è a vedere come, e quindi noi ci troviamo in questa situazione per la quale siamo chiamati ad essere qualcosa che non possiamo essere, fine, no che non riusciamo ad essere. Quindi evidentemente, come vedete, si tratta di aspettative che sono micidiali, perché diventano veramente un letto di Proguste. Quando mai tu riesci a essere 100% o 110%, come dicono il marketing e la formazione aziendale, efficiente, razionale ed attento? Mai, perché non è cosa tua, tu sei fatto diversamente. No, tu puoi volare? No, e allora è inutile che io ti chieda, ti dica, guarda, sei umano se voli, perché allora... Ecco, ed è esattamente la stessa cosa. Sei umano se sei razionale in quel modo lì, equivale a dire che nessuno è umano. Oppure a dire finalmente che quel modo lì è una stronzata colossale e sarebbe il caso di prenderlo e buttarlo nella pattumiera una volta per tutte. Ora, come faccio a fare questo? Che è esattamente il nocciolo della questione. Beh, uno, per esempio, faccio un minimo di ragionamento neurofisiologico, tanto per dotarmi di qualche strumento utile al bisogno, e vado a prendere un tale che si chiama Damasio, credo che forse ve l'avrò nominato, forse l'avrete sentito nominare per conto vostro, che scrive un libro che non a caso si intitola L'errore di Cartesio. Ce lo deve scrivere un neurofisiologo, perché noi da soli non riuscivamo a farla sta cosa, no? Il bello della questione. E Damasio cosa ci dice? Tanto per dirne una, ci dice: quando ho cominciato a fare questo lavoro mi interessavano molto le emozioni, che sono evidentemente, no, degli stati d'animo, dei processi anche neurofisiologici. E i miei docenti mi dicevano: lascialo perdere, è un argomento che non interessa a nessuno. Strano, no? Buffo, che il residuo paretiano ancora oggi, cioè negli anni 50, 60, quando comincia a operare Damasio, 70 forse, sia assolutamente non trattato dalla scienza. Buffo, no, non è buffo, il paradigma funziona così, il paradigma funziona esattamente così, che certi argomenti non li vedi. Quando parla di cecità selettiva, Morà, intende esattamente questo. Sì, le emozioni le viviamo tutti, però quelli che dovrebbero dirmi come avvengono da un punto di vista fisiologico non gliene frega niente, pensano ad altro. E Damasio, attraverso una serie di circostanze e situazioni, invece si convince sempre di più che l'idea è intelligente, le emozioni sono importanti. Che studia Damasio? Damasio studia dei particolari pazienti nei quali traumaticamente la connessione tra il sistema limbico e la neocorteccia viene a mancare. Vuol dire che due degli stadi evolutivi principali del nostro cervello, che come forse saprete è composto da tre stadi attualmente, che sono il paleoencefalo, il mesencefalo e il neoencefalo, quindi sistema rettiliano, sistema limbico e neocorteccia, ecco, neocorteccia e sistema limbico non comunicano più. Ora, sulla base di un modello, che è il modello del cervello triunico di MacLean, noi sappiamo più o meno che fanno questi tre stadi. E anche qui, come vedete, il problema dell'umanità si ripercuote e si riproduce, perché quello di base, che è il paleoencefalo, noi lo chiamiamo cervello rettiliano, che insomma suona appena appena censurante, come, no? Perché è il cervello degli istinti e dei quadri neurali automatici. In ultima analisi è il motivo per cui noi viviamo, però lo chiamiamo cervello rettiliano perché ce l'abbiamo in comune con l'iguana, e noi con l'iguana non vogliamo avere niente in comune perché noi siamo umani e loro sono iguana, no? Chiaramente, quindi perché dovremmo badare al nostro cervello rettiliano? E faremo molto bene a badare al nostro cervello rettiliano, perché, come dico sempre, se dovessimo fare coscientemente quello che fa il nostro cervello rettiliano, moriremmo dopo 30 secondi, forse, insomma, anche se ci arriviamo a 30 secondi. Perché il nostro cervello rettiliano, incredibile ma vero, funziona in contemporanea. Cosa che noi non siamo in grado di fare. E che è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo oggi. No, come diceva un mio amico pazzo, io non lo capivo al tempo, lui mi fermava tutte le mail con scritto sotto, cubitale, staccato, contemporaneamente. Dice: guarda questo quanto è matto. Poi dopo ho capito che c'era ragione. Perché noi dovremmo essere contemporanei, che noi siamo contemporaneamente una miriade di cose, solo che il nostro cervello, quello figo, la neocorteccia, sta cosa non riesce a concepirla. Il nostro cervello è sequenziale, per cui ora sono una cosa, dopo ne sono un'altra, poi ne sono un'altra ancora, nella migliore delle ipotesi, ma non è vero. Io oggi, adesso, sono marito, amante, docente, amico, tutto insieme. Non esiste un momento nel quale sono una di queste cose e tutte le altre le metto tra parentesi in cantina, in soffitta, da qualche altra parte. Io sono costantemente membro della società, individuo a me stante, membro della specie umana, tutto insieme. E questo è altro rispetto al pensarmi a tratti membro della specie, o mai membro della specie, come invece poi accade, no? Perché in questo tipo di sequenze qualcuna delle parti salta. E guarda caso va a finire che io mi ricordo solo che sono individuo, né membro della società né membro della specie. Mi ricordo che sono solo docente, non sono più amico, non sono più fratello, non quello mai stato, non sono più figlio, non sono più una serie di cose che sono uguali, sono contemporaneamente. E il nostro cervello rettiliano, che è come gli iguana e i lombrichi, lo sa perfettamente, e quindi accade tutto insieme. Non c'è qualcuno che dice: vabbè, adesso respiri, poi dopo ti batte il cuore, poi funziona il fegato, poi funzionano le surrenali, poi dopo ti pieghi, poi ti ricordi, guardi per... No, succede tutto insieme. E questa cosa noi non la riusciamo proprio a concepire, non so se ci fate caso. Però siamo altezzosi nei confronti di questo povero cervello, perché è quello dei rettili. Vabbè. Dopodiché c'è il sistema limbico. Il sistema limbico si chiama così non perché implica coloro che stanno sospesi, ma perché ha forma di ciambella. Quelli che amano i donuts saranno contenti di questa cosa. Ed è un'evoluzione del nostro primitivo cervello che lo circonda esattamente come una ciambella, ed è per questo che si chiama così. Secondo le teorie di MacLean, nel sistema limbico risiedono e hanno luogo avvenimenti importanti come la memoria di lungo termine, gli stati d'animo, il carattere e le emozioni. E poi c'è la famosa neocorteccia, che è il luogo del pensiero astratto, del calcolo economico, delle partite doppie, tutte quelle cose che conosciamo piuttosto bene del linguaggio, spesso e volentieri, e via discorrendo. Allora, che succede? Che se io so tutte queste cose e ho presente la lezione darwiniana, posso avanzare delle ipotesi. Posso quindi dire, so che Darwin afferma che un organo non utilizzato si atrofizza. Ne ho una serie di esempi, no? Abbiamo il coccige, che è l'ex coda, abbiamo l'appendice, che non si sa bene che diavolo fosse, ma comunque a un certo punto ha smesso di funzionare, abbiamo delle parti che si stanno avviando a questo tipo di discorso, come le unghie dei piedi, per esempio, no? Sapete, tutta una serie di cose che scompaiono, i peli e via discorrendo. Quindi, se questo è vero, vuol dire che se è vero Cartesio, io potrei affermare che probabilmente il mio sistema limbico si sta atrofizzando. Perché se sono residui le emozioni, a che pro mantenere un organo che le badi? No, le emozioni non hanno nessuna ragione di esistere. E quindi l'organo ad esse deputato dovrebbe pian piano. Se noi andiamo a fare un minimo di ricerca sulla questione a livello fisiologico, attraverso i vari strumenti di imaging e compagnia cantante, scopriamo che il nostro sistema limbico sta in ottima salute. Anzi, se lo analizziamo con un po' più di attenzione, scopriamo che in certi casi è perfino più importante del nostro sistema neocorticale. Perché anche a livello di architettura cerebrale e neurologica vi sono delle vie privilegiate che connettono i sensi al sistema limbico prima di arrivare alla neocorteccia. Il che per certi versi sembrerebbe quasi un giudizio a priori dell'evoluzione sul fatto che la neocorteccia dovrebbe farsi gli affari suoi e non rompere troppo le palle, perché l'idea è esattamente quella. Perché c'è questa strategia? Perché in certi casi ragionare può costare la vita. E qui di nuovo le discipline orientali l'hanno capito perfettamente, perché lo scopo delle discipline orientali qual è? Agire così, senza ragionare. Il che non vuol dire a casaccio, ma vuol dire avendo integrato talmente perfettamente il ragionamento da poter fare come se non ci fosse. Ok? Questo si chiama sequestro emozionale ed è a carico di una parte specifica del sistema limbico che si chiama amigdala. Vi sono alcuni milionesimi di secondo d'anticipo nella ricezione dell'amigdala delle informazioni, e chi di voi ha un minimo di autoascolto, un minimo di esperienza, sa che ha vissuto delle situazioni nelle quali questo si è visto. Se voi mi tiraste una palla, io potrei afferrare la palla e non avrei pensato minimamente a ciò che sto facendo. Sarebbe una reazione istintuale. Ok? E per fare questo gesto occorrono dei calcoli inauditi. Tant'è che uno dei miei autori preferiti, che è Douglas Adams, non so se ve ne ho parlato, è quello della guida intergalattica per autostoppisti, capolavoro assoluto, ha scritto anche un'altra serie di romanzi che erano dedicati a Dirk Gently, l'investigatore olistico, e questo succedeva prima che l'olismo diventasse di moda, quindi era già lì un'intuizione geniale. E questo investigatore olistico credeva in the fundamental interconnectedness of things, sul fatto che tutte le cose sono connesse e che di conseguenza lui potesse investigare sullo smarrimento di un gatto della sua vicina di casa andandosi su una spiaggia delle Bahamas, perché tanto le cose sono tutte connesse, e quindi poteva trovare tracce del gatto anche lì. Ora, in uno di dei tanti deliri di questa serie di romanzi c'è un operatore, un programmatore informatico, che si dedica a trasformare il volo degli uccelli in musica. E anche qui siamo molto prima che l'abbiano fatto, stiamo parlando degli anni Ottanta. E un altro di queste cose ha a che fare invece con la descrizione di gesti, la modellizzazione dei gesti umani. Ecco, uno degli oggetti di questa modellizzazione è questo gesto del prendere al volo un oggetto. E sto programmatore, per riuscire a fare in modo di descrivere tutto quello che deve essere computato e preso in considerazione per questo gesto, perde anni di tempo a programmare, perché è infinitamente complicato. E noi lo facciamo in un battito d'occhio. Queste sono le cose che noi perdiamo di vista, sono queste, che la nostra corporeità è mille volte più efficace di qualunque maledetta macchina noi abbiamo messo insieme. Perché le macchine si rompono, e se una macchina si rompe non funziona più. Noi funzioniamo, se vogliamo usare questo termine orribile, fino a livelli di rottura impensabili per una macchina. Noi continuiamo a sopravvivere con le ossa rotte, con le emorragie, con le malattie terminali. Noi siamo incredibili da questo punto di vista. Però, siccome abbiamo rinunciato alla res extensa, vorremmo essere dei maledetti computer, ai quali basta dare un'informazione sbagliata perché si inchiodino. Una. Questo è il punto centrale della questione. Quindi, come vedete, l'immaginario non è privo di conseguenze, l'immaginario è la matrice delle conseguenze. Del modo in cui tu immagini, poi si costruisce il mondo, ti costruisci te stesso e tutto quello che vi accade ne discende, perché è da lì che tu sei bacato. Noi siamo immaginariamente sbagliati perché, dice Durand e dicono altri grandi autori, la nostra immaginazione si è formata al tempo della meccanica. Noi ci siamo fermati con un immaginario meccanicistico. E quindi l'immaginario meccanicistico qual è? Quello delle cose una dopo l'altra. Guarda un po' i casi della vita. Noi ragioniamo così e il nostro immaginario pure. No? Perché la meccanica è prima una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. No, tutto insieme. Se no succederebbe un casino. Quindi abbiamo un immaginario diacronico e semplice. Soprattutto abbiamo questo principio di causalità lineare con la quale pretendiamo di spiegare l'intero cosmo degli avvenimenti, e che invece non spiega praticamente nulla, salvo delle cose estremamente stupide. Allora, se io prendo questa penna e la sposto qui, finito. Questa è causalità lineare. Però capite che serve a poco. Nel momento in cui comincio a fare qualunque altro genere di azione, la causalità lineare serve a poco, serve meno, no? Il problema dell'ecologia dell'azione di cui abbiamo parlato qual è? Esattamente questo, che un gesto apparentemente idiota, perfino per esempio lo spostare la penna da una parte all'altra, può avere una serie di conseguenze del tutto inattese e del tutto fuori scala rispetto all'entità del gesto stesso. Quindi c'è da rifletterci su questo discorso. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, abbiamo quindi visto che c'è questo serio problema che ci impone questi comportamenti e che noi possiamo però confutare attraverso l'analisi del nostro cervello, perché se il sistema limbico è così funzionante ed è così spesso e volentieri perfino predominante rispetto al sistema razionale, evidentemente Cartesio ha sbagliato. Ecco perché il testo si chiama L'errore di Cartesio. Non è vero che le emozioni sono così poco importanti, anzi, ci dice Damasio. Scusami?
Anche lo stesso Goleman non parla di intelligenza emotiva.
Goleman parla di Damasio, infatti. Ah. È lì la cosa. Poi tante altre cose, comunque sì, quello è il, diciamo, uno dei punti di svolta del raccogliere tutte queste tesi, è decisamente L'intelligenza emotiva di Goleman, che è un ottimo testo che se volete leggere, leggete pure senza nessun problema. Allora, ci dice appunto Damasio, tra l'altro, il modo di riflettere, il modo di operare della natura, come noi lo concepiamo attualmente, è di effettivamente semplicità e di risparmio. La natura non spreca. Quindi è impensabile che con tre stadi cerebrali uno funzioni e gli altri due in qualche modo vengano buttati da una parte. No, di fatto il nostro pensare, tutto ciò che fa il nostro cervello, avviene col contributo contemporaneo di tutti e tre gli stadi esistenti. Quindi non c'è neanche, al di là della questione della res extensa e dei residui, non c'è neanche un pensiero puramente razionale. Anzi, dice Damasio, se questo pensiero puramente razionale c'è, io l'ho visto, perché i miei malati sono appunto quelli che hanno soltanto la neocorteccia. Ecco, quindi il malato che tratta Damasio sarebbe teoricamente lo scopo finale dell'evoluzione umana secondo la logica cartesiana, è quello che è pura razionalità. Questo essere che è pura razionalità è un poveraccio, perché non riesce ad operare scelte. È allo stesso livello del QI che aveva prima, quindi tutte quelle cazzate del QI valgono, io il QI trovo che siano degli strumenti più aberranti che abbiamo messo insieme, ma per carità, quello funziona, però lui poi è del tutto inadatto a vivere. Perché? Perché non riconosce una chiave, perché quando gli chiedi a che ora vieni la settimana prossima ci mette 5 ore per decidere, perché non è in grado di scegliere. Allora cosa ci dice Damasio? Guardate che perlomeno nei processi di decisione e scelta le emozioni sono fondamentali, le emozioni e la memoria di lungo periodo. Perché? Questo è il, in soldoni, la teoria di base di Damasio, è la teoria dei marker, perché dice le emozioni e la memoria di lungo termine mi permettono di semplificare il campo della scelta. Attraverso ciò che io mi ricordo, attraverso ciò che provo per certe attività e certe possibilità, io quelle le escludo dal novero, e di conseguenza quando vado a operare la scelta razionale, questa scelta razionale avviene su un quantitativo di opzioni gestibile. Non so se questo è chiaro. Nel momento in cui io non ho più il contributo delle emozioni e della memoria di lungo termine, io mi trovo a dover scegliere l'intero possibile, e fatelo un po' tutto l'intero possibile ogni volta, capite? Dal punto di vista di Damasio, quindi, il nostro vivere, la nostra esperienza sono anche un semplificare a monte. Guardate quanti letti di proposte abbiamo fra i piedi. Sono un semplificare a monte perché? Perché ci permettono, attraverso ciò che abbiamo già provato, attraverso le esperienze di vita vissuta, di sapere che certi corsi d'azione è meglio non prenderli. Quindi quando io vado a fare la scelta so già che ci sono alcuni momenti della settimana che vanno bene, e in questi momenti posso ragionevolmente dire più questo e ci metto 2 minuti. Se tu non hai assolutamente nulla di questo sapere, tu hai un'infinità di possibilità e di alternative, e te perdi, te blocchi, che è esattamente quello che accade ai malati di Damasio. Quindi Damasio ci dice, quindi non solo non c'è quest'idea del predominio assoluto della ragione, ma quando parliamo di un pensiero puramente razionale, il pensiero puramente razionale non c'è, perché il pensiero è sempre un cocktail di contributi di tutto il cervello. Non solo, ma noi oggi sappiamo anche che esistono fasci neurali nello stomaco, nel cuore e in tante altre parti. Quindi tutte quelle cose che le vecchie tradizioni sembrano dire, ah, scegli col cuore, non sono delle cazzate da Baci Perugina, no, sono qualcos'altro. Perché in effetti quel tipo di sapere spesso e volentieri è molto più puntuale, molto più efficace, molto più creativo del famoso sapere in testa. Noi lo sappiamo perfettamente che ci sono una serie di cose che ci danno delle sensazioni o positive o negative, che quelle sensazioni positive e negative spesso e volentieri sono vere. Non sempre, perché sennò di nuovo saremmo in paradiso, finalmente avremmo trovato lo strumento. Però il sapere intuitivo, il sapere di pancia, come viene detto sempre, perché chiaramente, no? Anche se lì c'è la famosa battuta di Totò, se vi ricordate, no? Perché se stanno lì si chiamano intestini? Dovrebbero stare qui, quelli sono gli impancini, perché non si capisce altrimenti come funziona. Ecco, però il problema è questo: noi abbiamo stabilito, attraverso l'eccezionalismo scientifico del quale abbiamo già parlato, che il nostro sapere si fonda su un pensiero assolutamente e solamente razionale che mi permette di raggiungere la verità oggettiva. Come abbiamo visto, questa era già una cazzata di per sé, ma adesso sappiamo anche che non c'è il pensiero razionale. Pensiero razionale è un equilibrio, e io dovrei ricordarmelo. All'interno di questo equilibrio, uno dei punti e delle, come dire, assenze più significative per quanto ci riguarda sta, guarda caso, nel versante immaginale. Ed ecco perché devo farvi tutta questa introduzione per arrivare a parlare del sapere dell'immaginario. perché nella tradizione e in moltissimi casi di grandi studiosi anche contemporanei, il discorso dell'immaginazione e della conoscenza intuitiva riemerge spesso e volentieri. Uno dei più importanti è Einstein, come stavamo commentando stamattina in macchina, che ci dice: per carità, tutta la matematica del mondo, ma se non avessi avuto la mia capacità intuitiva non avrei assolutamente tirato fuori nulla di quello che mi è venuto in mente. Perché l'immaginazione non è la folle di casa, come i francesi affermano, ma è una delle nostre capacità euristiche principali. Non solo. L'immaginazione è anche probabilmente lo strumento privilegiato per ricomporre il sapere, perché l'immaginazione è di fatto il terreno intermedio che permette di mettere in collegamento l'empiria bruta con l'astrazione concettuale. Noi attualmente come cultura abbiamo un buco qui, che in tutte le altre culture non c'è. Perché la domanda è: come faccio io a mettere in rapporto questo con tutte le formule astratte matematiche che abbiamo elaborato? Non ci riesco, in ultima analisi il problema è quello. Ho bisogno di un trait d'union, e questo trait d'union, guarda un po' i casi della vita, ha una figura molto nota e condivisa, è l'angelo. Non è casuale che oggi come oggi gli angeli siano ovunque, perché l'angelo è nell'immaginario e nella tradizione la figura che mette in rapporto il sopra col sotto. Gli angeli sono quelli che salgono e scendono per la scala di Giobbe, gli angeli sono quelli che vengono a darti le notizie, no? Maria, Maria, non so se vi ricordate, ecco, annunciazione, annunciazione, ecco, quello è l'angelo, è esattamente lui. Quindi l'angelo è in qualche modo una figura dell'immaginazione. E sappiamo anche che possono esserci angeli buoni e angeli cattivi, evidentemente. Il più cattivo di tutti, come ben sappiamo, è Lucifero. Non a caso nei test su internet che dice che demone sei, io sono uscito Lucifero al 100%, beh, tutto regolare, come si dice, ci siamo perfettamente. E questi angeli sono ciò che serve, sono il sapere connettivo. Non a caso, uno dei grandissimi di questo settore disciplinare che pochi conoscono anche nel mondo, in Italia quasi nessuno, quindi ritenetevi per certi versi fortunati, è uno che si chiama Henri Corbin, che è stato uno studioso attentissimo delle filosofie islamiste e dell'immaginazione, in particolare l'immaginazione sufi, Ibn Arabi e tutti i grandi teorici del tempo. Che è quello che ha coniato il termine di mundus imaginalis, peraltro, e che studiava angelologia persiana, non a caso, perché appunto questo mondo connettivo è ciò che a noi manca. Quindi l'immaginario può essere benissimo inteso come la sfera di senso e significato che permetterebbe di ricomporre un sapere degno di questo nome, un sapere che non sia più stupido, come dice Morin, intelligente ma stupido, o cieco, no, perché è esattamente quello il problema. Noi abbiamo un sapere che vede soltanto i pezzi, ma non vede il quadro generale. E noi abbiamo bisogno di un sapere che invece possa vedere contemporaneamente, di nuovo, tutte queste cose. Pensare l'universo, come abbiamo detto ieri, ma riuscire ad agire nel contesto locale. Sapere che mette in relazione le due diverse cose, e questo può avvenire esclusivamente attraverso il sapere dell'immaginazione e dell'immaginario. L'immaginario da questo punto di vista ha una indubbia qualità connettiva e relazionale, perché in effetti è parte del processo cognitivo. Se voi ci pensate, quando noi pensiamo a qualcosa, non pensiamo a qualcosa in termini di concetto astratto, ma pensiamo ad un qualcosa che ha dei tratti, delle caratteristiche, prefiguriamo, immaginiamo. Ah, se io dico sedia, a voi non viene in mente l'immagine platonica della sedia, vi viene in mente una sedia. Non so quale, a seconda della vita di chiunque, quello si figurerà la sedia in un modo o nell'altro, a seconda degli stimoli che ha, ma non pensa in astratto a una sedia. Nel momento in cui si parla del concetto di ruolo, ognuno si forma un'immagine mentale del concetto di ruolo, non ha il concetto astratto lì così, ok? Quindi l'immaginazione è parte fondante, spesso e volentieri è quello che dà il tono alla ricerca. Abbiamo parlato, se vi ricordate, di Weber e della quota soggettiva nella ricerca a proposito della scelta dell'oggetto di ricerca, no? L'oggetto di ricerca tu lo scegli per motivi anche immaginari, perché sei guidato e portato e spinto verso qualcosa che non è quello che interessa a lui, che non è quello che interessa a lei, e via discorrendo da questo punto di vista. Quindi c'è un coefficiente di immaginazione in ogni nostro sapere, ed è un coefficiente che è in qualche misura non strettamente connesso con l'oggetto del sapere, ma con il modo attraverso il quale io lo ricerco. E quindi mi permette di connettermi ad altri che cercheranno altro, ma lo cercano allo stesso modo. Non so se mi spiego, che hanno lo stesso tono immaginale nel loro operare. E io potrò capire meglio la loro ricerca, loro potranno capire meglio la mia, e comunque questo tratto è un tratto comune anche a coloro che cercano in un altro modo, perché comunque so che immaginalmente una quota è comune, anche se loro stanno ricercando in istologia o stanno ricercando in filologia o in epigrafia greca, c'è una parte di quel procedere che mi è familiare. Non so se questo è chiaro. Mentre, come dicevamo ieri, no? Mi permette di riconoscere nell'altro una parte di me e quindi di renderlo più accessibile, di stabilire dei contatti, delle relazioni, di unire le cose. Ecco perché l'immaginario è la terza delle strutture di cui vi parlavo ieri. Abbiamo cominciato ieri, vi ricordo, abbiamo parlato della propriocezione e dell'espressione delle emozioni. Il terzo livello è l'immaginazione. L'immaginario è comune in largo tratto, in larga misura, pur con l'elaborazione culturale divergente delle singole culture, ci permette di mettere in luce delle strutture che invece sono permanenti, sono comuni. Le strutture alle quali si rifà appunto Gilbert Durand, che è questo grandissimo socio-antropologo francese, che è il maestro di Michel Maffesoli, per quelli che hanno letto il mio libro su Maffesoli, e con questo testo iniziale, diciamo di rottura assoluta con tutte le tradizioni occidentali correnti al tempo, che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, fonda quella che prima chiama archetipologia generale e poi chiamerà mitografia, mitologia, mitodologia e tutta un'altra serie di mezzi di esplicitazione e spiegazione del discorso. Qual è l'ipotesi di base, l'ipotesi di partenza? Che appunto sia possibile una categorizzazione, una messa in forma dell'universo simbolico che ne renda conto, che non lo limiti, che non lo mutili, che non lo semplifichi, ma sia in grado di permetterne la comprensione e anche l'utilizzo per altri scopi, come vedremo. Durand arriva a un sapere assolutamente di quelli che ti schiacciano. Leggi Durand e dici: non sarò mai così, posso anche lasciar perdere anche tutta la vita, non riuscirò mai a capire e leggere tutto quello che hanno letto questi, non so come facessero. Ma Corbin si è letto tutto, e poi si è letto tutto in arabo, no, non in francese. Quindi sanscrito, l'arabo, il persiano, si erano imparati tutti, perché doveva studiare, che devi fare? No, chiaramente. René Dommal, per capire bene un testo indiano, si è imparato il sanscrito, quindi figuratevi, no, quando poi mi dite: ma noi abbiamo troppo da fare. No, non avete idea di cos'è troppo da fare. Troppo da fare è molto di più. Quindi questi sono degli esempi che un po' ti schiacciano, però vabbè, tu fai finta di niente, te dai un contegno, vai avanti, e quindi te becchi le prime 50 rotte pagine di introduzione nelle quali lui ti spiega tutti i motivi per i quali tutte le precedenti categorizzazioni non gli andavano bene e come ha pensato di articolare la sua. Allora, ovviamente non vi sto a fare tutta la critica, perché è complessa e non vale la pena. Diciamo che la più importante delle teorie che vengono criticate e integrate da Durand è quella del suo maestro, e qui abbiamo quindi una serie di grandi nomi francesi che purtroppo appunto in Italia non... questo è un po' di più. Gaston Bachelard è abbastanza sentito, filosofo della scienza, filosofo dell'espressione, grandissimo amatore della poesia, personaggio perfettamente schizofrenico, assolutamente schizofrenico, da una parte sostenitore assoluto della scienza, dall'altro assoluto sostenitore della poesia, quindi insomma c'è evidentemente qualche piccolo problema, se dobbiamo metterlo a sistema insieme a Weber, per esempio, no? Che era rigorosamente, metodologicamente perfetto e dopodiché si lasciava andare a definizioni come il politeismo dei valori, il carisma e tutte queste cose che insomma non sono definibili secondo il suo stesso tipo di pensiero. Bachelard anche aveva questo tipo di atteggiamento e aveva messo a punto un sistema di descrizione del mondo immaginale attraverso gli elementi classici, quindi terra, aria, acqua, fuoco. C'è il corpus delle opere dedicate a questo argomento che è bellissimo, di nuovo, se vi capita di leggere, se non sbaglio sono 6 volumi perché la terra sono 2 diversi e anche il fuoco ne sono 2. Psicologia del fuoco, la terra e... sì, insomma, comunque, cioè, so, svariate cosette, ma è un autore molto molto bello, però la ripartizione, la categorizzazione che faceva Bachelard a Durand non era sufficiente. Perché Durand parte con un approccio che già di per sé sana, ricompone la questione res extensa, res cogitans. Allora, prima di tutto riprende Bachelard facendoci presente una semplice verità. Prima c'è l'immagine, poi c'è la parola, cosa che noi abbiamo difficoltà a mettere a fuoco, ma è vero. Perché le prime manifestazioni umane non sono parole, sono disegni. Quindi l'immagine è uno strumento euristico, l'immagine ha una sua dignità che non è riducibile al discorso. Il discorso viene dopo, il discorso è una forma di riduzione. L'immagine non solo ha una sua dignità autonoma, l'immagine è anche, direi, splendidamente indisciplinata. L'immagine, dice Durand, comunica istantaneamente e contemporaneamente uno sciame di significati. E noi questi significati li recepiamo tutti. Non è facile limitare l'eco di un'immagine, anzi di fatto non è possibile, ed è il motivo per il quale nella nostra cultura l'immagine sì, sembra magnificata, ma poi di fatto non lo è assolutamente. Noi siamo una cultura, che ci piaccia o no, iconoclasta, anche se non pare. Perché? Perché abbiamo trasformato l'immagine in qualcosa di accessorio, in qualcosa di che sia un ornamento, un fronzolo, ma che non ha niente di importante. Tutto il trattamento dell'estetica della nostra cultura è un trattamento che nega l'intuizione platonica del bello e buono, non so se vi ricordate, Kalos, Kai, Agathos, ecco. No, noi abbiamo deciso che il bello è un supporto che può anche non esserci. Prendete la gran parte dell'architettura del XX secolo e vi renderete conto di che cosa intendo, no? È qualcosa che aggiungi, ma che non serve. Quello che serve è il rigore, la serietà dell'astrazione, no? Io ormai ho degli accessi di prurito, di rash cutanei, quando sento qualcuno che mi dice è molto rigoroso, è una cosa che mi fa venire un senso proprio di rabbia, no, perché usiamo queste parole come clave senza capire assolutamente che cazzo dovrebbero significare, perché il rigore non è esclusivamente quello che si immagina, il rigore è anche coerenza con se stessi, tanto per dirne una. No? Però no, per noi rigoroso implica appunto l'assenza di fronzoli, andare al nocciolo della questione, dopo che Nietzsche ci ha ricordato estensivamente che la superficie è come la profondità. Quindi insomma ci sono tutta una serie di conti che questo nostro atteggiamento nei confronti dell'immagine ha causato alla nostra cultura, anche se appunto per molti versi sono anche eventi, sono trasferiti in eventi storici come appunto il protestantesimo con tutte le varie i vari eccessi iconoclasti di distruzione delle chiese, di disconoscimento della possibilità di rappresentare la divinità, le immagini in sé e via discorrendo. Però quello che è stato più nefasto da questo punto di vista, ci dice di no, è questo ridurre la portata euristica dell'immagine, annullarne la potenza evocatoria, non capirne la logica, la grammatica, il motivo, l'evoluzione. E quindi questo è qualcosa che va rifatto, va restituita dignità, dice Diderot, alla matta di casa, che è la frase con cui i francesi definiscono l'immaginazione. Francesi, vi ricordo, sono cartesiani nell'anima, perché proprio non è casuale che fosse francese Cartesio, né quello che poi ha seguito, insomma, i francesi sono fatti così. Quindi essere francesi e fare questi discorsi implica un coraggio intellettuale notevole. Vi faccio presente che sono tutti accademici di Francia, e per essere diventati accademici di Francia vuol dire che quello che hanno scritto era del tutto indiscutibile, perché se fossero riusciti a crocifiggerli l'avrebbero crocifissi, come è successo d'altronde con Maffesoli, che ha fatto quell'errore narcisistico di portare una tesi sull'astrologia al Consiglio di Stato. È successo un macello proprio. Vabbè, comunque, allora in primis c'è l'immagine. L'immagine è difficilmente regolabile, è in qualche misura anarchica, non si presta al processo con il quale noi invece abbiamo domato il linguaggio, no? Voi saprete che esiste nella parola il senso stretto, il senso proprio, il senso figurato, non a caso. Il senso figurato conta meno, conta sempre meno il senso figurato. Anche se poi queste sono una serie di, come dire, affermazioni che la stessa cultura smentisce, perché per esempio sanno perfettamente gli addetti al marketing quanto è importante il senso figurato, quanto sono importanti i gesti, quanto la simbologia si traduce in atteggiamenti concreti corporei, come stiamo per vedere. Perché qual è l'idea geniale di Diderot? È andare a connettere e ad articolare, organizzare l'insieme dei simboli umani intorno a tre riflessi corporei fondamentali. E questo, come vedete, è sanare l'abisso fra le res cartesiane, perché l'immaginazione si costruisce attorno al corpo e viceversa. Non c'è più un prima e un poi, c'è una connessione costante, quello che lui chiama un andirivieni, quello che chiama un tragitto antropologico, che è un'altra figura della razionalità moriniana, però più ricca secondo me. Perché? Perché porta con sé tutte le componenti, non solo la ragione, ma anche l'immagine, anche l'emozione, anche il simbolo, tutto insieme. Tra l'altro vi ricordo che simbolo deriva dal greco symbolon, che vuol dire unire. Il simbolo unisce. Come vedete, è sempre stato un nostro problema rimettere insieme il sapere, perché il sapere tende a frammentarsi, a rompersi. E chi è che rompe? Chi è il cattivo che rompe? Diavolon, il diavolo. Non a caso il diavolo separa. Quindi il simbolo è lo strumento attraverso il quale ricomporre il sapere, e questo vi porterà alla mente probabilmente Baudelaire. La realtà è una foresta di simboli. Ed il sapere poetico, come abbiamo detto fin quasi alla nausea, è il sapere che sarebbe in grado di dar conto di questa realtà assolutamente anarchica e florescente che è la realtà della modernità. Dicono i filosofi romantici, che erano molto vicini a queste tematiche, la potremmo comprendere soltanto con un sapere fatto di poesia, o comunque in forma di poesia. Un sapere che rinunci al rigore, alla numerazione, alla misurazione, a tutte le divisioni dell'arsenale della nostra cultura. Quindi, quali sono questi gesti, questi riflessi che vengono presi dalla scuola di riflessologia russa e che vengono messi a sistema da Diderot per darci la prima delle messe in forma del mondo simbolico? Sono la stazione eretta, manco a dirlo, che è quella che porta con sé tutte le istanze e tutti i simboli della divisione. Perché abbiamo visto che alzarsi vuol dire dividere il mondo. Vuol dire dividersi dal mondo, e vuol dire dividere il mondo in mondo, orizzonte, prospettive e tutto quello che questo comporta, vuol dire liberare le mani. Quindi questi sono i grandi simboli dell'ascensione, tutti quelli che costellano attorno alla figura dell'eroe, quindi la spada, il fulmine, la luce, sono tutti simboli che parlano della stessa cosa. Prendete la prima grande opera della cultura occidentale, che cosa dice? In principio fu la luce, perché la luce distingue. La luce è l'immagine della distinzione. Quindi, come vedete, la coerenza immaginale è assolutamente innegabile. Pensate a come definisce gli strumenti di conoscenza Cartesio e vi dirà le idee chiare e distinte. Il discorso di Cartesio è un testo di regime diurno assolutamente perfetto. Non c'è niente di sbagliato, tutto torna. Perché? Perché Cartesio era diurno, Cartesio divideva, lo sappiamo piuttosto bene che Cartesio divideva, quindi questa sua vis divisoria si dà nella scelta dei termini, nella scelta dei verbi, nelle immagini. Tutto questo è comprendere la componente immaginale di un pensiero, di un autore, di uno scritto. Non c'è soltanto il bisogno che ci siano le immagini, che peraltro ci sono quasi sempre, perché come abbiamo visto noi spazializziamo il sapere e quindi il sapere si trasforma in caverne, si trasforma, pensate al mito della caverna di Platone, si trasforma in oasi, pensate a Husserl e tutte queste cose. Non sono casuali quelle immagini, non so se questo è chiaro. L'idea fondante di Durand è che quelle immagini non sono scelte perché tu vuoi fare il figo e ti vengono bene, no, perché rispondono a una tua esigenza espressiva alla quale dai forma attraverso quelle particolari immagini. Se io capisco perché e qual è il regime che organizza le tue immagini, io so più di te, anche tu sai più di te, perché l'immagine, come abbiamo visto, non nasce soltanto dalla ragione, ma nasce dall'insieme del corpo, nasce dai gesti fondanti dell'ominide, nasce dalle attività riproduttive, nasce dal ritmo, come vedremo, nasce da tutto ciò che ci fa essere ciò che siamo, purché ci ricordiamo che siamo corporei, perché questo è il punto di partenza dell'intera organizzazione. Quindi le prime immagini, che sono le immagini della separazione, della Spaltung, come stiamo per vedere, sono quelle connesse alla stazione retta, perché la stazione retta è il gesto della divisione. Poi vengono invece le immagini del secondo grande riflesso, che è il riflesso dell'inglobare, il riflesso del confondere, del mischiare, del mescolare, del digerire, dell'introiettare. Questi sono i grandi simboli mistici, li chiama Durand. Mentre i primi erano i grandi simboli diaeretici o schizomorfi, come vedremo, questi sono i simboli gliscromorfi o mistici, meglio, perché gliscromorfo non è facile manco da dire, e sono il contrario, evidentemente, no? Sono la tendenza, la tensione verso un confondere, verso un mescolare, verso un compromettere, verso un unire, e quindi sono i grandi simboli dell'accoglienza, il sesso femminile, la coppa, la caverna, il mare, sono tutti grandi simboli dell'accogliere, non estroflettersi, non andare contro, ma prendere in sé e trasformare, evidentemente, no? Quindi vedete che per esempio il processo alchemico è quasi evidentemente un processo notturno, un processo mistico, come dirà giustamente Durand. E poi ci sono i simboli sintetici, che sono quelli che lavorano per unire entrambe le altre questioni. Come vedremo, da una parte e dall'altra Durand descrive le strutture fondanti di questi grandi insiemi utilizzando un linguaggio psicologico anche, che mette in luce come la preminenza dell'uno o dell'altro sia comunque da malati. Non a caso le strutture del regime diurno, le strutture dell'ascensione sono le strutture schizomorfe e sono quelle che strutturano la nostra cultura, e quello è il grande problema fondamentalmente, perché la nostra cultura è pienamente diurna, come dirà Durand. Adesso vi spiego cosa significa questo. Vediamo invece la fine. Le strutture della sintesi quali sono? Sono quelle dove è prevalente il ritmo. Perché? Perché la sintesi avviene attraverso armonizzazione, avviene attraverso ciclicità, avviene attraverso ripetizioni. E tutto ciò che ha a che fare col ritmo, se ci pensate, è assolutamente umano. Noi siamo fatti di ritmo, no? Non soltanto i negri, come dice il luogo comune, quello c'è il ritmo del sangue, perché d'altronde, no? Ma noi tutti siamo un enorme ammontare di ritmi. Noi abbiamo il ritmo sonno-veglia, abbiamo giorno-notte, abbiamo le stagioni, abbiamo la luna, abbiamo gli anni, abbiamo i cicli circadiani, abbiamo i bioritmi, abbiamo il respiro, abbiamo il cuore. Santi Dio, altro? Abbiamo il sesso, perché non dobbiamo dimenticare che il sesso fa parte di questo tipo di ragionamento, no? Il sesso è ritmo. Il sesso diventa sesso quando dalla trance riesce a uscire dal tuo essere e diventi trance e diventi movimento, altrimenti è meccanica, in qualche modo è una pressa. Quindi non è che sia particolarmente interessante. È quando attraverso il ritmo riesci a realizzare l'unione dei partner che stai ottenendo quello che volevi, e quindi il sesso fa parte delle strutture sintetiche. Noi siamo ritmo. Le strutture sintetiche, la grande forma della struttura sintetica è chiaramente la coniunzio oppositorum, della quale abbiamo parlato, che è ovviamente, come abbiamo detto, il graal dell'alchimia. L'alchimia non mirava ad altro che a questo, quindi non è che l'Occidente queste cose non le sappia, le sa benissimo, se le è dimenticate. Abbiamo deciso che tra chimica e alchimia non c'è nessun rapporto e abbiamo perso grandissima parte della nostra eredità. Comunque, quindi l'Occidente è ben al corrente, chiaramente l'Oriente da questo punto di vista sta molto più avanti di millenni, anche se lo stiamo tirando indietro, però con una certa attenzione, con una certa bravura lo stiamo tirando indietro. E quindi questi sono i tre grandi assi, le tre grandi costellazioni. Tra l'altro l'utilizzo del termine non è casuale. Giustamente usa questo termine perché è un termine che è molto meno cogente del termine concetto, è molto meno violento del termine concetto. Vi ricordo che concetto vuol dire portare insieme, acchiappare tutto e raggrupparlo anche contro la volontà dei membri dell'insieme stesso. Ma Fesolì, una delle sue battute preferite è utilizzare, fare un crossover linguistico dicendo che di Begriff, che dovrebbe essere der Begriff, non mi ricordo mai il genere, comunque insomma Begriff è concetto in tedesco, significa griffe, in francese vuol dire artigliare, no? Quindi dice che nella parola c'è la violenza, il concetto è un'idea violenta. Mentre Maffesoli suggerisce la presentazione, se vi ricordate, invece della rappresentazione, se qualcuno appunto ha letto il mio libro, oppure la costellazione, o la figura, no? Come abbiamo visto con Rella, ovvero sia degli elementi, degli insiemi cognitivi che siano comunque flessibili, aperti, che denuncino il loro essere una creazione umana e che non pretendano di essere invece un dato di fatto del mondo. Il simbolo è qualcosa che io genero, è qualcosa che io creo, è qualcosa che io racconto attraverso il mito e attraverso il rito, che sono le due grandi articolazioni di questo sapere. Che poi siano prima il rito e poi il mito e viceversa, credo che metterò a momenti online i due interventi che abbiamo fatto poi a Verona, Valentina Grassi ed io, che poi abbiamo fatto gli interventi che non c'entravano niente con la sessione, perché la sessione era venuta un po' strana e quindi ci siamo, come dire, divertiti a mettere a fuoco le fondamenta dell'immaginario, quindi potrebbero essere carini da sentire. Anche lì abbiamo la tendenza a ritenere che i riti siano una traduzione in gesti dei miti, perdendo di vista le antecedenze logiche. Nell'essere umano il gesto viene prima della parola, come l'immagine. La parola è l'ultima, che ci piaccia o meno, noi siamo la civiltà della parola e del libro, ma la parola arriva dopo, millenni dopo. Prima ci sono i gesti, prima c'è la stupefazione, c'è la visione, c'è la trance, c'è un io che comincia a comparire e che non si riesce a capire se sia dentro di te o fuori di te, perché questo è il punto. Le voci, gli oracoli, sono voci esteriori o sono voci interiori? Sono i nostri antichi padri che non sanno riconoscere la loro voce interiore perché non la capiscono, perché la coscienza non è ovvia. Devi imparare a capire cos'è la coscienza. A noi ce lo spiegano, ce lo insegnano, c'è qualcuno che ci aiuta, ma tu trovati con una voce che parla e non sai dove. Non è così facile, no? Quindi noi probabilmente per millenni abbiamo attraversato una fase nella quale questo sapere era un sapere che sembrava esterno. Quindi forse il nostro aver messo Dio in cielo o gli dèi in cielo non è tanto la famosa trappola di cui parla in modo ormai quasi insostenibile Marx, l'oppio dei popoli, me la sono tirata dentro, l'ho messa fuori, no? Come diceva Guzzanti ai tempi, ho tirato fuori la mia parte femminile e poi me la sono scopata, tanto per chiarire quanto la questione fosse delicata, però è probabilmente una conseguenza ovvia del fatto che poi noi, sempre in base a questo discorso dei gesti, attribuiamo dei valori ai posti e ai luoghi. Dice Dirò che noi tendenzialmente pratichiamo una verticalizzazione valorizzante. Noi mettiamo in alto ciò che è buono e in basso ciò che non ci piace. Tant'è che quando ancora oggi si esulta, cosa si fa? Viva! Ecco, che è il gesto di invocazione per eccellenza. Non è casuale, c'è niente di casuale. E quando vi dico che i maestri del marketing lo sanno perfettamente, vi ricordo la famosa pubblicità: via al sudore! Ah, ecco, non è casuale. Sì, razionalmente mi stai facendo vedere le ascelle che profumano, ma tutto me recepisce un gesto di esultanza. E lo capisco. Non ce l'avrò presente, però quando mi trovo davanti al prodotto nello scaffale, quel tono di esultanza torna e io scelgo quel deodorante lì. Perché io aderisco. Ho i neuroni specchio, no? Non ne parla più nessuno da un po' di tempo a sta parte, ma sono lì. Il mio gesto, la mia gestualità, il mio comportarmi fisico non rimane qui. È in parte contagioso, è in parte decodificato, imitato da parte degli altri. No, pensate al famoso sbadiglio che non riesci a trattenere e via discorrendo. Quindi ci sono una serie di dimensioni nel nostro sapere, nel nostro comunicare, che noi abbiamo radicalmente perso di vista. Mentre appunto Dino ci dimostra come, ecco appunto, siano terribilmente operanti. Non è casuale che gli dèi stiano sempre in cima a un monte e che quelli che non ci piacciono stiano sempre sotto i piedi. No? Il mondo dei morti l'hanno mai messo in cielo? No, il mondo dei morti sta sempre sotto terra, per un verso o per l'altro. Quindi, evidentemente no. Ed è quello che ci dice Dirò. Nel momento in cui tu vai a ricostruire le varie cosmogonie, scopri che i racconti di tutte le culture sono omologhi. Magari non sono uguali, magari sono state scelte altre vesti immaginarie e immaginali. Però se cerchi le strutture che ci sono sotto, le tappe sono sempre quelle. Joseph Campbell scrive un libro bellissimo che si chiama Il viaggio dell'eroe, nel quale descrive come tutti gli eroi di tutte le storie, di tutte le civiltà, abbiano sofferto le stesse identiche tappe. Tutti. Prendete Mitra, prendete Osiride, prendete Gesù, tutti uguali. Questo è il punto. Loro adempiono ad una nostra esigenza, perché quella esigenza è l'ontogenesi e la fitogenesi della nostra storia, del nostro essere. Cioè l'eroe è il racconto della formazione dell'io, è il racconto della coscienza e del modo in cui la coscienza impara ad esistere. E tutti gli eroi uccidono il padre, vengono fatti a pezzi, vengono salvati dalla donna, scompaiono, ricompaiono, tutti. Perché questi sono passi simbolici, strutturali, profondi. Ecco perché ci parla di noi della strutture archetipiche dell'immaginario. Perché l'immaginario si articola in modi conoscibili e comprensibili. Ed è quindi comprensibile, non è lasciato all'arte del singolo poeta. Una quota sì, ma un'altra quota no. Una parte di quell'immaginario la posso interpretare, la posso comprendere, posso farne tesoro, posso anche usarla, no? Come vi dimostro appunto con questo utilizzo costante di gesti e di forme che viene fatto nel marketing, è una continua applicazione di questo discorso, da tutti i punti di vista, dal punto di vista dei colori, dal punto di vista delle forme, dal punto di vista dei materiali, tutto ciò che ha a che fare col packaging e con la confezione è costruito sull'immaginario, perché non è un problema razionale, ma è un problema di piacere, anche tattile, anche visivo, anche olfattivo, eccetera, eccetera, eccetera. perché noi quello siamo. Ora, il punto è che però questa tripartizione non basta. Non basta perché i simboli, essendo, come abbiamo visto, polimorfi, polisemantici, indisciplinati, spesso e volentieri non sono facili da mettere in ordine, da comprendere. Allora, la caverna. Cosa vi fa venire in mente la caverna? Ma come sensazione? Lei no? Solitudine, sequestro, costrizione, rifugio. Sono temi che toni che non c'entrano niente l'uno con l'altro, la caverna è sempre la stessa. Però la caverna può essere il caldo grembo materno nel quale ti ritiri, ma può essere anche il luogo dove ti seppelliscono. Ed è sempre la stessa caverna. Quindi c'è bisogno di qualcos'altro. C'è bisogno di uno strumento che ci permetta di scegliere nel mondo dei simboli lo specifico autore che mi sta parlando della caverna a quale si stia rivolgendo. La intende come rifugio o la intende come prigione? La intende come sepoltura o la intende come oasi? Bisogna vederlo. Come faccio a vederlo? Attraverso i regimi. Durand distingue due regimi diversi, il regime diurno e il regime notturno. Evidentemente. Ve la faccio per il momento molto breve, poi semmai la riprendiamo fra due settimane. Il regime diurno è il regime dell'antitesi. Guarda caso, il nostro. Noi siamo diurni. E nel momento in cui Durand comincia a descriverci i vari passaggi che spiegano questo discorso, appunto va verso le strutture schizomorfe, come dicevamo, va a prendere i lavori di un grande psicologo che si chiama Minkowski, che si è dedicato alla descrizione delle forme patologiche di questi immaginari, perché tutti questi immaginari si danno in forme patologiche. L'immaginario diurno portato all'eccesso diventa schizofrenico, l'immaginario notturno portato all'eccesso diventa epilettico ed ha un altro termine che mi sfugge completamente, e invece l'immaginario sintetico tutto sommato meno, è più accettabile nel complesso, è quello appunto di transizione, quindi è quello più equilibrato. Però sentite cosa ci dice Minkowski del razionale. Il nostro razionale, l'uomo è un essere razionale. Dice: il razionale si compiace nell'astratto, nell'immobile, nel solido e nel rigido. Il mobile e l'intuitivo gli sfuggono. Più che sentire, pensa e non afferra in maniera immediata. È freddo come un mondo astratto, discerne e separa, e per questo fatto gli oggetti, con i loro contorni taglienti, occupano nella sua visione del mondo un posto privilegiato. Non si capisce se parla del malato della nostra cultura, perché è uguale, è esattamente la stessa cosa. Anche l'universo, anche il mondo delle merci acquista un altro senso in quest'ottica, evidentemente, no? Perché gli oggetti sono parcellizzati, sono distinti, definiti, rigorosi, che tanto ci piace come termine. Ecco, questo è il discorso, il motivo per il quale questi temi non sono riservati a un mondo di serie B, né allo studio e alla correzione delle patologie di qualcuno, no? Dice Durand, sembra in effetti che questo isomorfismo varchi di molto il campo dell'immaginario e surrettiziamente si estenda a settori della rappresentazione che in Occidente si vogliono puri e non contaminati dalla matta di casa. Al regime diurno dell'immagine corrisponde un regime d'espressione di ragionamento filosofico che si potrebbe definire come razionalismo spiritualista. Sul piano delle scienze, l'epistemologia scopre che da Cartesio in poi questo razionalismo analitico è stato adoperato nei metodi fisico-chimici e anche si è introdotto, come mostreremo, nei processi scientifici della biologia. Capito perché è importante l'immaginario? Perché tutti operano sulla base di questi regimi. tutti noi siamo portatori di regime diurno, di regime notturno, e tutti noi, da questo equilibrio che riusciamo o meno a stipulare fra queste due esigenze, traiamo il nostro modo di essere e i nostri vocabolari, le nostre immagini, tutto ciò che ci permette di esprimerci. Abbiamo delle regole, che ci piaccia o meno, interiori, che dettano alcune scelte, che fanno sì che tu privilegi un qualche tipo di ambiente piuttosto che un altro, che fanno sì che tu preferisca un momento del giorno invece di un altro. Questo è il punto. Noi siamo fatti tutti così. Capite? Quindi il regime diurno è il regime della divisione, dell'antinomia, della diairesi, della spaltung, che è una delle strutture di cui ci parla giusto appunto Durand, nel momento in cui ci descrive come si articolano di fatto, quali sono le cose che emergono, no? Quindi c'è il geometrismo morboso, l'antifrasi, l'antitesi, e tutte cose che conosciamo piuttosto bene, perché noi siamo profondamente diurni come cultura. E il grande problema per il quale oltretutto è opportuno che questo si comprenda è che la correlazione col diurno è una correlazione che ha a che fare anche contro l'ambiente. Perché cosa ci dice in chiusura, dirò? Si può anche dire che il senso completo del regime diurno dell'immaginario è pensiero contro le tenebre, è pensiero contro la semasiologia delle tenebre, dell'animalità e della caduta, cioè contro Cronos, il tempo mortale. Ora lo schizofrenico riprende a sua volta, esagerandolo, questo atteggiamento di conflitto tra se stesso e il mondo. Naturalmente predisposto per la logica, egli spinge in ogni circostanza l'antitesi io e il mondo fino ai suoi estremi limiti e perciò vive in un'atmosfera di conflitto costante con l'ambiente. Purtroppo, come vi dicevo, il conflitto con l'ambiente è inscritto nel nostro paradigma, perché queste sono le tracce del nostro paradigma. Le basi profonde, la divisione, no? Morand dice un'operazione logica fondamentale, certo, è un'operazione logica fondamentale, ma è anche una struttura fondamentale dell'immaginario, e implica l'adesione a un tipo di regime, il regime diurno, regime che separa, regime che distingue, regime che magnifica la luce, che magnifica il padre, che magnifica il fallo, che magnifica la guerra. Questo è il regime diurno. Il regime notturno invece è quello, come diceva Hegel, che nella notte tutti i gatti sono grigi, è quello dove c'è l'accettazione, dove c'è la contaminazione, dove uno degli stereotipi e dei pregiudizi fondanti del regime diurno, che è la purezza, viene meno. Quanto noi ragioniamo in termini di purezza ancora oggi? E poi non capiamo gli indiani, che è difficile capirlo, perché gli indiani ragionano esattamente come noi in termini di purezza. Noi però invochiamo un altro tipo di purezza, invochiamo la purezza del sangue, della razza, ma tutte ste cazzate che non stanno né in cielo né in terra, contro il discorso scientifico. Questo è il bello. Il discorso scientifico lo teniamo finché ci permette di fare quello che vogliamo. Nel momento in cui non è più coerente, lo mandiamo a quel paese. Allora voglia spiegare che tu c'hai il 99% di DNA insieme alle scimmie, voglia spiegare che l'ombrico è il 45% del tuo DNA e una mela è il 12%. Non serve a niente. Non serve fare la storia delle razze umane e dimostrare che ancora oggi abbiamo il 30% o comunque una frazione X di cromosomi del Cro-Magnon e di cromosomi del Neanderthal, e che quindi non siamo puri manco in quanto Homo sapiens, figuriamoci. No, poi una volta che siamo passati oltre, che cosa ne viene fuori? Ma non serve a niente, perché l'esigenza è più profonda. La ragione viene dopo, molto dopo, e si trova a gestire un universo di significati e di valori che si è formato a prescindere da lei. Questo è uno dei punti sui quali non parlo mai dalle triennali, è questo. Ovvero sia, noi abbiamo capito, no, se vi ricordate, come si generano le culture oggettive, ma quel generarsi avviene di solito in momenti in cui la ragione non c'è. Quindi cercare di spiegarlo razionalmente non ha senso, perché quelle scelte le abbiamo fatte con un altro tipo di sapere, con un altro tipo di consapevolezza e con un altro tipo di architettura esistenziale. Gli uomini come li intendiamo oggi non c'erano allora. Come facciamo a capire perché abbiamo fatto quelle scelte e non altre? Soprattutto se poi lavoriamo indefessamente per far sì che questo tipo di sapere non ci si affacci mai alla mente. Questo è il punto. Ma capite che questo ovviamente è un problema dell'io, perché ha difficoltà l'io a dirti sì, vabbè, non c'ero, non mi hanno interpellato, non ne so nulla. Boh, non so, no? No, l'io sa tutto, l'io deve fare il sistema di equazioni che regolano l'universo, per cui figuriamoci se è spostati a dire che lui non ha la più pallida del motivo per cui stiamo facendo una cosa invece di un'altra. Però il problema è esattamente questo. Se io rinvio, se io torno col famoso salto dell'immaginazione wikiana alla fondazione delle culture, scopro esseri che non conosco. Quello è il punto. Perché l'uomo non ero io, che sono comunque un io ancora instabile, ma senza paragoni rispetto a quello che poteva essere l'io instabile di un romano, di un etrusco, di un greco dei 3000 anni fa, no? Che si sedeva su un tripode e vaticinava. Figuriamoci. Ecco, quindi come faccio? Devo prenderne atto. Fondamentalmente il discorso è quello di un recupero costante, no? Di un reintegrare nel sapere tutte le dimensioni che ho perso strada facendo. E perché le ho perse nello specifico queste dimensioni, ci dice Diderot? Perché io sono contro il tempo mortale. Quello che crea i regimi è l'atteggiamento verso la morte. Se tu ti poni contro la morte, sei diurno. Tu fai qualsiasi cosa pur di sconfiggerla, pur sapendo che tanto perdi. Però oggi Google investe milioni di dollari in startup che fanno criostrategie di immortalità, che fanno la ricerca della trasfigurazione, della trasmissione della coscienza in forma digitale nel web. Sono tutte cose che rispondono perfettamente a questo discorso. Il Graal del XXI secolo. Siamo sempre uguali. Mentre la cultura di notturna è la cultura che con la morte in qualche modo ci convive. Come dice Maffesoli, tu devi avere un atteggiamento omeopatico con la morte, prenderla a piccole dosi. E quando avrà imparato a prenderla a piccole dosi, lei non sarà più così spaventosa. Non so se avete presente il ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi, che è bellissimo. Sono io la morte e porto corona, sono io di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'eterna morte al passo andare. E questo è il regime diurno. Poi arriva uno un po' più intelligente e gli fa: sei l'ospite d'onore del ballo che per te teniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. È perfetto. Se volete capire i regimi, la canzone Il ballo in fa diesis minore di Branduardi è perfetto, perché è esattamente quello: tu ti incaponisci e perdi, tu ti rendi conto che non c'è altro dove andare e finalmente convivi, perché è uno di quei paradossi con i quali non ci sono altri modi, non puoi opporti all'inevitabile. Ma noi abbiamo messo in piedi una cultura che invece fa finta che la morte non ci sia. Pretende che non sia un suo problema, quando accade la rimuove radicalmente, sia da un punto di vista di cure che da un punto di vista di evento che da un punto di vista di magazzino, no? Quindi hai gli alberi pizzuti, come si dice a Roma, alte mura, tutte cose che fanno finta di tu non devi andare nella città dei morti perché non è un tuo problema, eccetera eccetera. E quindi è una cultura che davanti a una delle poche cose che sono anch'esse, guarda caso, comuni a tutta l'umanità, si gira dall'altra parte. Se voi pensate che in Giappone si vanno a fare i picnic nei cimiteri per stare accanto ai propri defunti, noi i nostri defunti li muriamo dietro una lastra di marmo, piuttosto evidente, no? Anche immaginalmente salta piuttosto all'occhio che c'è un atteggiamento diverso. Quindi l'atteggiamento verso il tempo, dice Diderot, è la discriminante finale. La nostra cultura è palesemente ossessionata dalla morte, è palesemente terrorizzata dalla morte, perché è una cultura diurna. Assolutamente diurna e eccessivamente diurna, tanto da essere diventata di fatto una cultura schizofrenica. Questo è il punto centrale. Direi che per oggi è sufficiente.